Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato in origine nel 2013 con il titolo The Boys in the Boat. Erano ragazzi in barca di Daniel James Brown. È un'opera di saggistica narrativa che ricostruisce la vicenda dell'otto con timoniere dell'Università di Washington, vincitore dell'oro nel canottaggio ai Giochi di Berlino del 1936. Il libro segue soprattutto Joe Rantz, studente di ingegneria cresciuto in condizioni di forte precarietà, ma amplia costantemente lo sguardo ai compagni, agli allenatori, al costruttore di barche George Pocock e al contesto politico dell'epoca. Brown combina testimonianze, materiali d'archivio e cronaca sportiva per mostrare come una squadra composta in larga misura da giovani della classe lavoratrice sia arrivata a confrontarsi con gli equipaggi più affermati degli Stati Uniti e del mondo. Lo scopo non è soltanto celebrare una medaglia olimpica. Il canottaggio diventa una lente per osservare la Grande Depressione, la mobilità sociale attraverso l'università e lo sport, e il valore propagandistico delle Olimpiadi naziste. Ne risulta un racconto storico documentario accessibile, centrato sul rapporto fra destino individuale e impresa collettiva. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Joe Rantz, la precarietà personale come chiave d'accesso alla storia della squadra. Brown usa la biografia di Joe Rantz per evitare che la vittoria olimpica si riduca a una semplice successione di gare. Rantz arriva all'Università di Washington, portando con sé un'infanzia segnata dall'abbandono familiare, dal lavoro precoce e dall'incertezza economica. Durante la Grande Depressione, persino mantenere l'iscrizione universitaria rappresenta per lui un problema concreto. L'ingresso nel programma di canottaggio offre quindi una possibilità materiale. Oltre che sportiva, gli equipaggi universitari garantivano opportunità di lavoro e sostegno che potevano rendere praticabile la permanenza agli studi. Questa premessa modifica il significato della competizione per Rantz e per diversi compagni. Remare non è un passatempo associato al privilegio sociale, ma una scelta legata alla sopravvivenza e alla costruzione di un futuro professionale. Il libro non presenta però le difficoltà private come una scorciatoia sentimentale per spiegare il talento. Le tratta come un elemento che influenza la sua diffidenza. La capacità di resistere alla fatica e il lungo processo necessario per affidarsi agli altri. Attraverso Joe, Brown collega una storia individuale alle condizioni di molti giovani americani degli anni 30 persone, per cui l'istruzione superiore e l'attività sportiva potevano essere strumenti fragili ma reali di mobilità sociale. Secondo, lotto con timoniere come esercizio di sincronizzazione. Fiducia e disciplina condivisa. Uno dei contributi più specifici del libro consiste nel rendere comprensibile la logica del canottaggio a otto. In questa specialità, la qualità dei singoli atleti non basta una barca veloce, dipende dalla precisione con cui ogni rematore inserisce il proprio gesto in una sequenza. Comune. Differenze minime di ritmo, postura, entrata della pala in acqua o recupero producono attrito e disperdono energia. Brown descrive perciò la formazione dell'equipaggio come un processo di selezione tecnica e relazionale, non come la ricerca dei 9 individui più forti. Allenatori e vogatori devono individuare una combinazione capace di mantenere cadenza, equilibrio e lucidità sotto sforzo. Il timoniere Bobby Mock assume un ruolo essenziale, guida la traiettoria, interpreta lo svolgimento della gara e trasmette indicazioni che devono essere recepite istantaneamente dagli altri 8. Anche la figura di George Pocock, costruttore delle imbarcazioni, chiarisce il carattere artigianale e tecnico di questo sport, una barca leggera e ben costruita richiede un equipaggio in grado di sfruttarne le qualità. La coesione raccontata da Brown non è dunque un generico spirito di gruppo. È una competenza verificabile nella ripetizione dei movimenti, nella gestione del dolore e nella fiducia che ciascuno farà esattamente la propria parte quando la gara impone decisioni rapide. Terzo, Università di Washington e canottaggio, una sfida al modello elitario dello sport universitario. Il volume colloca l'impresa dell'equipaggio di Washington dentro una geografia sociale del canottaggio statunitense. Negli anni 30, le grandi regate universitarie attiravano pubblico e stampa nazionale, mentre molte tradizioni del settore erano legate alle prestigiose università della costa orientale. In questo scenario, gli Husky di Washington rappresentano una realtà del Pacifico nord-occidentale con una composizione sociale diversa dall'immagine convenzionale del canottiere universitario. Molti provengono da famiglie di lavoratori, agricoltori, pescatori, boscaioli o operai. La loro esperienza non cancella la selettività del programma sportivo, ma rende più evidente quanto fosse alta la posta in gioco per chi otteneva un posto in squadra. Brown mostra inoltre che il successo non nasce da un'immediata investitura. L'equipaggio destinato a diventare olimpico deve guadagnarsi riconoscimento all'interno della stessa università, superando gerarchie consolidate e dimostrando il proprio valore nelle regate collegiali. Il passaggio dai ranghi junior alla rappresentanza nazionale acquista così un significato istituzionale, mette in discussione l'idea che prestigio, esperienza o origine sociale determinino automaticamente chi meriti di competere. Il libro non idealizza la povertà né trasforma lo sport in una soluzione universale alle disuguaglianze. Mostra, più precisamente, come un'organizzazione universitaria. Un allenamento rigoroso e occasioni di lavoro possano aprire uno spazio di avanzamento a giovani che altrimenti avrebbero avuto margini molto limitati. Quarto, dalla regata nazionale a Berlino il percorso agonistico come prova di continuità. Erano ragazzi in barca, attribuisce rilievo al cammino competitivo che precede le Olimpiadi, evitando di concentrare tutto il senso della storia nella finale di Berlino. Per arrivare ai giochi, l'equipaggio deve affermarsi nel competitivo sistema universitario americano. Vincere il campionato nazionale collegiale di Poughkeepsie e prevalere nelle selezioni olimpiche. Questa successione evidenzia un punto importante loro, non deriva da un'unica prestazione eccezionale, ma dalla capacità di riprodurre un livello elevato in condizioni, avversari e pressioni differenti. Brown dedica spazio alla preparazione, alle scelte degli allenatori e alle tensioni legate alla composizione della barca, perché sono questi aspetti a spiegare la continuità dei risultati. Anche il finanziamento della trasferta rivela la distanza tra il riconoscimento sportivo e la sicurezza economica, la qualificazione non risolve. Automaticamente, i problemi materiali di studenti provenienti da famiglie colpite dalla crisi. A Berlino, inoltre, la squadra affronta imprevisti fisici e una gara disputata in un contesto ostile, senza che il libro riduca il risultato a un miracolo isolato. La struttura del racconto suggerisce che la prestazione finale è credibile, proprio perché poggia su mesi di adattamento e gare precedenti. Questo approccio distingue la cronaca di Brown da molte narrazioni sportive, fondate soltanto sull'ultimo sprint. Il momento decisivo acquista peso, attraverso il lavoro invisibile che lo rende possibile. Infine, le Olimpiadi del 1936 tra propaganda nazista, memoria americana e significato simbolico della vittoria. La vittoria del lotto americano a Berlino assume un valore che supera la classifica. Ma Brown la inserisce in un quadro storico più ampio del facile schema sport contro politica. I giochi del 1936 furono progettati dal regime nazista come vetrina internazionale di efficienza, ordine e presunta superiorità nazionale. Gli atleti stranieri gareggiarono quindi in uno spazio attentamente costruito per la propaganda, nel quale ogni successo poteva acquisire risonanza ideologica. Il libro riconosce il peso simbolico dell'oro americano, ottenuto davanti al pubblico tedesco e alla presenza di Adolf Hitler, senza confondere l'impresa dei canottieri con una risposta politica pianificata da loro stessi. I protagonisti sono innanzitutto giovani concentrati sulla gara, segnati dalla propria esperienza di classe e dalla pressione di rappresentare il paese. Brown aiuta anche a correggere una gerarchia della memoria. Le vittorie di Jesse Owens sono divenute il simbolo più noto dell'atletica americana a Berlino, mentre l'impresa dell'equipaggio di Washington è rimasta a lungo meno celebrata. Recuperarla non significa stabilire una competizione fra memorie, bensì mostrare la pluralità delle storie contenute in quelle Olimpiadi. La cornice nazista dà alla gara una dimensione storica particolare. La narrazione, tuttavia, conserva l'attenzione sui limiti, sulle paure e sulla concretezza degli uomini in barca. In conclusione, Erano ragazzi in barca è consigliabile a chi cerca una storia sportiva fondata su ricerca storica e ricostruzione biografica, non soltanto un racconto di competizione. Può interessare gli appassionati di canottaggio e di Olimpiadi, ma anche i lettori attratti dalla storia sociale degli Stati Uniti durante la Grande Depressione, dalle vicende universitarie e dal contesto internazionale del 1936. Il suo beneficio principale è offrire una lettura concreta della relazione fra prestazione atletica e condizioni materiali allenamento. Accesso al lavoro, istruzione, appartenenza di classe e fiducia reciproca non restano temi separati, ma incidono direttamente sul percorso dell'equipaggio. Il libro permette inoltre di comprendere meglio perché l'otto con timoniere richiede un modello di cooperazione particolarmente rigoroso, nel quale l'eccellenza emerge dalla coordinazione più che dall'eroismo individuale. Rispetto a molte biografie sportive costruite intorno a un campione solitario o a una singola finale, Brown si distingue per l'ampiezza della sua prospettiva. La vicenda di Joe Rantz dà al racconto un centro emotivo, ma non sostituisce la storia della squadra, dell'università e del periodo storico. Neppure Berlino viene usata solo come sfondo drammatico, il regime nazista. La propaganda e il significato della rappresentanza nazionale vengono collegati con cautela all'esperienza degli atleti. Questa combinazione di cronaca agonistica, storia sociale e biografia collettiva rende il volume un esempio solido di narrativa, non fiction sportiva. Se vuoi supportare Daniel J. Brown, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!